suonato malissimo. Ti manca la registrazione.
No, quella lì. La regione di vediamo se questo.
Allora ripartiamo, facciamo un'altra tappa del nostro percorso, lettura dell'Esodo, non concludiamo la lettura del libro, ma vediamo comunque di passare in rassegna le pagine che vanno dall'inizio del capitolo 19 fino al capitolo 24, una rassegna piuttosto rapida, ma il testo ci consente di impostare una lettura lineare che credo sia in grado di cogliere con soddisfacente coerenza lo sviluppo della redazione del nostro testo, perché quello che ci interessa rispetto a problemi che si sono dibattuti nell'ambito degli studiosi circa la formazione del testo, problemi che rimangono e che sono comunque interessanti, quello che interessa a noi è prendere contatto con il testo biblico così come è stato consegnato alla tradizione e trasmesso fino a noi, il prodotto compiuto, il testo nella sua attuale composizione. Sullo sfondo sempre quella tensione che è soggiacente a tutta la storia della salvezza e i libri che leggiamo sono il frutto di una elaborazione teologica che nel corso dei secoli sapientemente ha messo a fuoco i grandi nodi di una lettura teologica della storia umana, storia dunque in obbedienza a Dio, storia di salvezza, e dunque una tensione che è soggiacente, in qualche modo esercita un'efficacia strutturale all'interno dell'intera storia della salvezza, che va dalle promesse, l'iniziativa primaria di Dio che entra in relazione con la storia degli uomini e quello che avviene da Abramo e gli altri patriarchi in poi, promesse, e dalle promesse ai compimenti. L'iniziativa di Dio che promette e realizza quanto promette, e in questa tensione dalle promesse ai compimenti si inseriscono tutte quelle situazioni intermedie che servono a illustrare la rieducazione intima e radicale della nostra realtà umana in rapporto all'iniziativa di Dio. Dio entra nella storia come protagonista non con un episodio spettacolare che incanta momentaneamente qualche spettatore e non si presenta nemmeno nella forma di un insegnamento che si propone come verità assoluta, ma dal di dentro della storia umana, che è una storia inquinata, che è una storia compromessa, che è una storia in cui si registrano tutte le conseguenze del peccato con tutti i fenomeni di corruzione che esso ha determinato fino alla morte e oltre la morte. Ed ecco è all'interno della storia degli uomini che l'iniziativa di Dio si viene man mano esplicitando come un'tensione, una spinta, un movimento che dall'interno determina sviluppi nuovi, originali, che man mano prendono senso in rapporto alle promesse iniziali come testimonianza piena e definitiva di quella opera che finalmente corrisponde all'intenzione originaria di Dio. E tutto viene riportato all'intenzione del creatore attraverso una vicenda che acquista il significato di una opera redentiva, un'opera di recupero, di riscatto, di rieducazione per quanto riguarda gli uomini in rapporto alla vocazione, alla vita che si hanno tradita, e dunque un'opera di riconciliazione cosmica che ricompone l'ordine dell'universo intero in obbedienza all'intenzione originaria del creatore. Bene, tutte chiacchiere per dire che ecco la storia della salvezza come opera Dio nella storia umana, e come Dio interviene in modo tale da attivare quelle spinte che dall'interno rieducano gli uomini alla vita, perché gli uomini hanno perso il contatto con la sorgente della vita. Gli uomini hanno contrastato, rifiutato, rinnegato la vocazione alla vita, e da questa scelta di morte che è intrinseca al peccato, è il peccato. Quando si dice peccato si dice sempre tutto quello che ha a che fare con una scelta di morte che è il rifiuto della vocazione alla vita e le conseguenze devastanti che ne derivano. Dunque l'operare di Dio nella storia per riportare gli uomini alla pienezza della vita, in modo tale che tutta la storia umana viene ricomposta come storia di salvezza, dove dire salvezza vuol dire esattamente questo itinerario di ritorno alla vita, di conversione alla vita. E tutto il resto nella creazione, tutto quello che è nel tempo e nello spazio, è implicato, convogliato in questa direzione. Fatto sta che rispetto a quella prima tappa nella storia della salvezza, che possiamo ricapitolare come storia delle promesse, e allora abbiamo a che fare con i patriarchi, e si tratta sempre di fare riferimento alle pagine che leggiamo nel libro del Genesi. Con l'inizio del libro che stiamo leggendo quest'anno, Esodo, si entra in una tappa nuova della storia della salvezza che ormai, anche se in maniera appena accennata, ancora con incertezze e sempre poi rilanciando la spinta prodotta dalle promesse verso orizzonti ulteriori, comincia comunque la tappa dei compimenti. E infatti voi ricordate che il libro di Esodo si apre con la notizia circa la crescita numerica spettacolare, grandiosa, addirittura a tal punto che il faraone è angustiato agli incubi di notte. I discendenti dei patriarchi in Egitto sono diventati una moltitudine immensa. Tutto è relativo naturalmente, ma noi su questo già ci siamo intesi. Nel frattempo però è venuta meno la memoria delle promesse, ed ecco gli eventi che si sono susseguiti, passando attraverso il vissuto personale così drammatico e così affascinante di Mosè, in vista di quell'evento che preparato, poi annunciato e poi finalmente si realizza come evento di liberazione. Coloro che erano schiavi del faraone in Egitto, e schiavi nel senso civile della loro condizione personale, comunitaria, sociale, nel senso di uno stato di oppressione in un regime politico che approfitta della debolezza di coloro che non sono integrati a pieno titolo nel regime del paese, in qualità di forestieri, strumentalizzati, schiacciati in uno stato di oppressione che li ha esposti a conseguenze terribili, come sappiamo. Fatto sta che un evento di liberazione, dove la liberazione ha a che fare con quella condizione civile, sociale, politica così tragica, ha a che fare con quella schiavitù che imprigiona in maniera che sembra insuperabile, la vera schiavitù, irrimediabile, che è incisa nell'animo umano, dove si stringono le catene, ricordate, della paura, dove la schiavitù è interiorizzata, dove la schiavitù è divenuta oramai un dato di fatto, una necessità acquisita, un obbligo che è divenuto l'unico modo di gestire e quindi anche interpretare e proporre ad altri il cammino della vita. Schiavi. Ebbene, vedete, la liberazione, ricordate quello che è avvenuto fino al capitolo 14, fino al capitolo 15, la libertà. E ricordate tutto quello che leggevamo a proposito del fatto che nasce una creatura nuova, un popolo di gente che è finalmente in grado di esercitare la libertà, perché è gente in grado di esercitare la fede, la libertà di coloro che non sono più prigionieri di circuito bloccato, inceppato, inquinato più che mai, che ripropone all'interno dell'animo umano le regole della schiavitù faraonica. Ecco, capitolo 14 e 15, leggevamo. La fede di coloro che ormai sono stati sottratti a quel regime di schiavitù, notate bene che questo è un evento che ha avuto luogo, è opera di Dio che porta a compimento le sue promesse, e man mano, vedete, progressivamente, con una serie di passaggi che adesso hanno assunto una fisionomia macroscopica, ma ancora insufficiente, è ancora più che insufficiente, del tutto parziale, perché già ci siamo resi conto del fatto, diciamo fino al capitolo 18, che la libertà di coloro che uscendo dall'Egitto stanno imparando a vivere nella fede è una libertà fragilissima, la fede è subito compromessa, quella permanenza nel deserto già dal primissimo momento, già da pochi giorni dopo l'avvenuto passaggio del mare, è esposto a tutte le contraddizioni di cui parlavamo a suo tempo. Una necessaria educazione per quanto riguarda l'esercizio della libertà non è automatico. Una volta che l'evento ha avuto luogo, essere in grado di vivere in quella condizione. Un conto è l'evento, altro conto è essere ormai strutturati in una stabile condizione di vita nuova che appunto gode di quella libertà che nella fede diventa capacità di corrispondere alla iniziativa di Dio, perché questa è la volontà di Dio, questo è il motivo per cui Dio ha promesso e Dio opera nella storia umana. La storia della salvezza è la storia di una liberazione che è mirata a restituire agli uomini quella capacità di rispondere alla vocazione ricevuta, al dono ricevuto, a quella iniziativa d'amore per cui sono chiamati alla pienezza della vita. Ecco, e vedete, adesso noi leggiamo i capitoli da 19 a 24, passiamo in rassegna queste pagine, e che possiamo subito intitolare facendo ricorso a uno dei termini biblici più famosi, termine alleanza, anche qui nella mia Bibbia, subito in mezzo alla pagina vedete, suppongo come nella mia anche nelle vostre Bibbie, un titolo che mette in evidenza il termine alleanza, alleanza. Ecco, vi dico subito che, ma ne parlavamo altre volte, adesso è il momento però di ricapitolare in maniera più precisa e più documentata quello che già ho avuto modo di affermare. Alleanza significa che il Dio vivente vuole instaurare una relazione stabile, e a questo punto non abbiamo più a che fare soltanto con un evento che ha avuto luogo una volta, la liberazione, ma abbiamo a che fare con un modo di operare di Dio, perché è sempre iniziativa sua che, portando a compimento le promesse, si manifesta all'interno della storia umana, un modo di operare di Dio che inventa, per così dire, con un trucco tipicamente divino, un marchingegno che consentirà agli uomini entrare in una relazione di vita con Lui, che è il Dio vivente. Gli uomini non sono spettatori di un evento grandioso di cui egli è stato protagonista, ma gli uomini interlocutori nel contesto di una relazione di vita con Lui, e questo non in modo occasionale, per quanto entusiasmante, affascinante possa essere, ma in modo stabile, permanente, definitivo. E l'alleanza funziona nella reciprocità, è l'iniziativa del Dio vivente che imposta la relazione in modo tale da mettere il popolo che è stato liberato dall'Egitto in una condizione propizia, favorevole, valida per corrispondere alla sua iniziativa. Per questo è stato liberato, ne parlavamo anche altre volte, non per una messa in scena, anche se commovente, una volta tanto. È stato liberato il popolo perché è nella libertà che adesso è convocato a in vista di una relazione di vita stabile che per l'appunto suppone la libertà degli interlocutori. È l'iniziativa libera e gratuita del Signore che chiama il popolo a corrispondere liberamente, ma questa volta, vedete, non corrispondere a un invito momentaneo, corrispondere agli impegni di una relazione stabile che riguarda l'impostazione della vita e l'impostazione della storia e l'impostazione di tutto quello che ha a che fare con le relazioni che danno forma all'esistenza umana, e quindi c'è di mezzo tutto il mondo, tutto il mondo. Naturalmente il termine alleanza in ebraico non ha sempre lo stesso significato, quindi, però adesso quello che vi dico coglie l'essenziale per quel che riguarda la lettura delle pagine che abbiamo sotto gli occhi. Ci sono testi nei quali alleanza è un'iniziativa unilaterale, così come adesso invece io sto parlando di alleanza. Alleanza è quella particolare modalità di relazionamento che lui, il Dio vivente, ha inventato apposta per coinvolgere il popolo in una relazione di reciprocità, che poi vedete è una relazione d'amore, perché è nella reciprocità che c'è l'amore. Ed è nell'amore, nella gratuità dell'amore, nella libertà dell'amore che la conversione alla vita si realizza in pienezza. Capitolo 19. Cosa succede? Al terzo mese dall'uscita degli israeliti dal paese d'Egitto, l'uscita è avvenuta il primo mese, ricordate, 14-15 di Nisan, a metà del mese, quindi è passato il mezzo mese di Nisan, il mese successivo per intero, siamo giunti al mese ancora successivo. Al momento opportuno scopriremo che sono passate 7 settimane, cioè 50 giorni, è il tempo che intercorre tra Pasqua e Pentecoste, ci siamo in pieno. E adesso all'inizio del terzo mese arrivarono al deserto del Sinai, levato l'accampamento da Refidim, ricordate le mani fiacche? Arrivarono al deserto del Sinai dove si accamparono, Israele si accampò davanti al monte. Nelle pagine che seguono, questa è la posizione nella quale si trova il popolo da qui, inizio del capitolo 19, fino al capitolo 10 del libro dei Numeri. Rimane accampato ai piedi del Sinai, da qui, da Esodo 19 fino a Numeri 10. Quindi vedete tutti i capitoli che seguiranno nel libro dell'Esodo, tutto il libro del Levitico, 10 capitoli del libro dei Numeri. È il blocco centrale di tutto il Pentateuco, è il nucleo centrale del Pentateuco, così come adesso è stato trasmesso a noi il testo di quei 5 rotoli che globalmente gli ebrei chiamano Torah, la legge, il Pentateuco. Non c'è dubbio, questo è il nucleo centrale, da Esodo 19 fino a Numeri 10. Tutto quello che avviene quando il popolo è accampato ai piedi del Sinai, e lì alleanza. Cosa succede? Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte dicendo: questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Notate la voce del Signore su cui si insiste con particolare efficacia nel corso di queste pagine, voce che è dotata di un'eloquenza specialissima, un'eloquenza travolgente, un'eloquenza tonante. C'è di mezzo Mosè che adesso sale, poi scende, quel movimento di Mosè che serve per l'appunto a descrivere anche plasticamente la situazione in cui si trova il popolo, che è convocato alla presenza del Signore per essere coinvolto in una relazione di vita con Lui, che è il Santo, che è il Dio vivente, ma sperimentando di fatto la distanza che separa la santità assoluta, purissima e trascendente del Dio vivente e la realtà di un popolo che, come sappiamo, è reduce da vicissitudini anche piuttosto squallide. Non ci è voluto molto, appena appena usciti dall'Egitto, per dare prova di essere in ritardo su tutta la linea, e dunque un popolo pesante, un popolo condizionato da ritardi di ogni genere, contraddizioni, insufficienze macroscopiche. Ebbene, vedete, questa distanza qui plasticamente adesso viene occupata da questo andirivieni di Mosè, ma non è sufficiente questo, questo è semplicemente una raffigurazione emblematica. Questo dirai alla casa di Giacobbe, annuncerai agli israeliti: voi stessi avete visto ciò che io ho fatto all'Egitto e come ho sollevato voi su ali di aquile e vi ho fatti venire fino a me. L'immagine dell'aquila è l'immagine che serve magnificamente a rappresentare l'esperienza della libertà. L'aquila, quando compare ancora il richiamo all'aquila nello stesso Pentateuco, nel libro del Deuteronomio, poi altrove nell'Antico Testamento, è immagine esemplare di come si sperimenta la libertà. È il caso dell'aquila che supera le distanze con colpo d'ala, senza dipendere da quelle che sono le impervie vicissitudini di chi affronta itinerari terrestri. E l'aquila, vedete, ha portato sulle proprie ali coloro che erano schiavi in Egitto. Io vi ho sollevato su ali di aquila, vi ho portato fin qui nella libertà, vi ho liberati per questo motivo, perché vi volevo qui, non per tanto per dare una lezione al faraone, quella si poteva dare in tanti altri modi ancora, ma vi ho portati sino qui su ali di aquila, vi ho liberati per quello che adesso vi dico. Vi ho fatti venire fino a me, ora, se vorrete ascoltare la mia voce e custodirete la mia alleanza, adesso parla di alleanza. Voglio fare alleanza con voi. E l'alleanza con voi è impostata mediante quella comunicazione di sé che passa attraverso la sua voce. Se ascolterete la mia voce e custodirete la mia alleanza, voi sarete per me la proprietà tra tutti i popoli, perché mia è tutta la terra, dunque una signoria universale. Ma c'è una vocazione che diventa una missione particolare di questo popolo, che diventa così una presenza esemplare, come un segno programmatico e paradigmatico per quanto riguarda lo svolgimento della storia universale. Io voglio fare alleanza con voi, voi sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste parole dirai agli israeliti. Questi versetti del capitolo 19 sono importantissimi, importantissimi. E dice, vedete, io voglio fare alleanza con voi, ma ovviamente questa alleanza implica il superamento della distanza, quella distanza che è raffigurata qui in maniera così significativa, evidente a tutti, dal fatto che il popolo è accampato in fondo alla valle, ai piedi della montagna, ma poi dalla montagna il Signore chiama. È una raffigurazione scenografica che non ha bisogno di molti commenti. Questo salire e scendere di Mosè, ma adesso il Signore che dice: sono io che intendo fare alleanza e per questo ti parlo con la mia voce. Anche la voce del Signore avrà bisogno di una eco, di un tramite sonoro, e a questo riguardo adesso Mosè si darà un grande affare. Ma quello che vedete, il Signore sta affermando in maniera così sobria ed essenziale, ma in maniera così precisa, è che lui si impegna a tracciare un percorso che consenta il superamento della distanza che separa il popolo da lui, lui dal popolo, e in virtù di questo superamento della distanza allora potrà funzionare l'alleanza come relazione stabile di vita, potrà circolare quella corrente di vita che da lui, che è il santo, giunge a un popolo di peccatori che, vedete, viene costituito in un regno di sacerdoti, una nazione santa, cioè viene costituito in una modalità di interlocuzione che gli consenta di corrispondere alla santità del Dio vivente, alla sua iniziativa gratuita, alla sua volontà di vita. Io voglio fare di te una nazione, un regno di sacerdoti, una nazione santa. Queste parole dirà gli israeliti. Bene, vedete che tutta questa procedura che è predisposta per superare la distanza, nel linguaggio della Bibbia e qui nel linguaggio delle pagine che adesso stiamo leggendo, ma è un richiamo che sta costantemente sullo sfondo di tutta la storia della salvezza, si chiama legge, legge. La legge è anch'essa una modulazione della voce, è la legge che si serve di un mediatore come Mosè e di altri che collaboreranno con Mosè a modo loro, di cui ci sarà sempre bisogno, ma la legge è l'espressione più pura e più gratuita di quella iniziativa di Dio che imposta l'alleanza in maniera tale che possa funzionare, in maniera tale che la distanza sia superata. È il Dio vivente che dona la legge al suo popolo. E la legge, vedete, termine biblico di pregnanza inesauribile, è termine che noi normalmente fraintendiamo, per questo siamo spesso un po' in difficoltà, perché la legge per noi, insomma, vuol dire un magistrato o un poliziotto, sono un uomo di legge, diceva quello che stava smistando le tangenti. Insomma, legge, bisogna che abbiamo quel minimo di accortezza che è propria di lettori del testo biblico che vogliono accogliere questa rivelazione come merita, e dunque la legge è quel tante altre volte credo di aver usato questo termine, quel segnale messo al momento giusto, nel posto in cui è necessario per indicare la strada che consente a coloro che sono in viaggio, coloro che sono stranieri, coloro che non sanno come orientarsi, direzione bisogna prendere per ritornare alla sorgente della vita. e il Signore si impegna a mettere un segnale e una molteplicità di segnali. Poi tutta questa molteplicità di segnali sono sempre coordinati tra di loro e sono sempre unificati tra di loro. La legge è quell'impegno preso dal Signore di mettere là dove gli uomini vanno brancolando sulla scena del mondo quel cartello indicatore che dice vai di là, perché quella è la strada della vita, perché se no nessuno saprebbe come muoversi. Ed è il Signore che si è impegnato, vedete, ha costruito lui questa strada, ha consegnato lui questo segnale, ha costruito lui questo ponte che adesso, vedete, è percorribile da parte del popolo nel viaggio della risposta, nel cammino di ritorno, nella conversione alla vita. L'alleanza funziona perché è il dono della legge. E noi, vedete, capiamo sempre in modo molto parziale, molto limitato, tante cose dell'Antico Testamento, non ricordo della storia di Israele e dell'attualità di Israele. Israele è oggi, non è semplicemente un dato di archivio storico. Se non entriamo dentro a questa struttura relazionale che implica il contatto con il santo, la vita, la sorgente della vita, in virtù del dono ricevuto da lui, che è la legge, è in virtù di questo dono, ecco che la distanza è superata. È possibile entrare in relazione di vita con il santo, ritrovare la strada che conduce fino alla sorgente della vita, perché lui parla. La voce, ma la voce, vedete, adesso man mano si viene articolando, ed ecco la legge, i precetti, le istruzioni, gli insegnamenti, tutta una serie poi di indicazioni particolari, ma la legge nel suo valore sacro e primigenio. Intanto, proprio qui nel capitolo 19, la voce in prima istanza esplode come una rivelazione teofanica. È la grandiosa onnipotenza di Dio che parla. E parla, vedete, non per distruggere, non per travolgere, ma parla per giungere a quella modulazione articolata della sua comunicazione che finalmente potrà essere consegnata come quel dono che il popolo sarà in grado di valorizzare operativamente allo scopo di intraprendere il viaggio del ritorno alla sorgente della vita. La legge. Ma la legge, vedete, fa tutt'uno con quella voce? La legge fa tutt'uno con quella esplosione di gratuità teofanica che è il mistero stesso di Dio. Poco fa parlavo di un trucco. Ecco, il trucco è la legge. Dio ha inventato un trucco per far funzionare l'alleanza, per riportare gli uomini alla vita, perché sennò gli uomini ogni tanto se ne inventano una a modo loro, poi ogni tanto bloccano una strada, poi dopo cambiano strada, perché sono davanti a un bivio, ma vediamo, tiriamo un po' a casaccio, vediamo dove sia la vita, ma dove sta la vita. E invece c'è un segnale che dice vai di là, vai di là. E vedete che quel segnale è un dono d'amore, perché quando noi pensiamo alla legge pensiamo a qualcuno che ci impone un ordine, o qualcuno che ha deciso al posto nostro perché lui ha deciso così perché è più forte, perché è più robusto, perché ha in mano un bastone, perché non lo so, insomma, ha deciso lui. La legge è un dono d'amore. C'è qualcuno che si è messo nei miei panni e si è reso conto che, arrivato dinanzi a questo bivio, io non sarei in grado di scegliere, non so dove andare a sbattere la testa. E lì dove c'è quel bivio c'è un cartello che dice seminario. Ecco, ho capito dov'è la strada della vita. perché se no io arrivavo a commenda, ecco. E invece c'era seminario, qualcuno che mi vuol bene, qualcuno che ha pensato a me, qualcuno che si è preoccupato per me. La legge nella esperienza di Israele è un grande dono d'amore, anzi più che un dono d'amore è addirittura un appuntamento d'amore, guarda che sempre dappertutto, in qualunque angolo di mondo ti troverai, in qualunque momento, in qualunque incrocio dove non saprai come raccapezzarti, c'è una legge, appuntamento d'amore. Alleanza funziona stabilmente, non è un episodio, non è un evento occasionale. Ma d'altra parte però è anche vero che l'alleanza funziona a partire da quella liberazione, perché se non, tant'è vero che poi ci sono adesso innumerevoli complicazioni, contraddizioni ancora, momenti regressivi e tutte queste cose, ma questo non ci stupisce mica. Intanto, vedete qui, Mosè andò e convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme e disse: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. E Mosè tornò dal Signore a riferì le parole del popolo. E il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano sempre anche a te. Mosè riferì al Signore le parole del popolo. E il Signore disse a Mosè: vada al popolo e purificalo, perché adesso vedete, bisogna stare attenti che il popolo non si faccia troppo avanti, perché se no qui non si rispettano i tempi e quindi bisogna mantenere le distanze ancora sì, in quella situazione di rischio estremo, se il popolo volesse superare limiti, confini che ancora stanno lì a dimostrare lo stato di impurità in cui si trova, come è sproporzionato il suo modo d'essere rispetto all'essere purissimo di Dio. Ed ecco, prendete il versetto 16: appunto al terzo giorno, sul fare del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte. E un suono fortissimo di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento, incontrò Dio e si stettero in piedi alle falde del monte. E il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto, vedete qui, un uragano, un'eruzione vulcanica, un terremoto, tutto insieme. E il suono della tromba diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. E adesso vedete, questa voce di tuono viene mediata, viene modulata, ma è quella voce, vedete, è l'iniziativa del Santo che assume la precisione puntuale, metodica, sistematica di quella legge di cui il popolo ha bisogno per discernere la strada del ritorno alla vita. Tenete presente che qui siamo arrivati al terzo giorno, dice il versetto 16. Se si fa il conto, metà mese, un mese intero, altri tre giorni, quattro giorni, si arriva al cinquantesimo giorno. Vedete Pentecoste. La festa di Pentecoste era la festa che ogni anno ricordava, 50 giorni dopo la Pasqua, uscita dall'Egitto, il dono della legge. E sulla base di questo dono, il funzionamento dell'alleanza. La legge è impostata a partire da questo dono, se no sarebbe assurdo pensare che Dio fa alleanza, se non per il fatto che lui stesso si è impegnato, ecco il futrucco, a dare la legge, a tracciare la strada, a indicare il percorso, a costruire il ponte. Si è avvicinato lui, ha fatto un salto lui, e adesso noi possiamo rispondere. L'alleanza funziona perché è la festa di Pentecoste. E notate che negli Atti degli Apostoli, quando i discepoli del Signore stanno festeggiando la festa di Pentecoste, stanno leggendo Esodo 19. Non dice che ci sono i lampi, che ci sono i tuoni, che c'è il vento, che c'è il terremoto, stanno leggendo Esodo 19. è l'alleanza che funziona, ma ormai vedete nella pienezza del disegno l'alleanza funziona non semplicemente come reminiscenza annuale di quell'episodio che ancora rimane un episodio, ma l'alleanza funziona come attivazione ormai di quella comunione di vita per cui Dio onnipotente e la nostra condizione umana è instaurato un vincolo di comunione che è stretto questo vincolo da quella corrente di vita che è la vita stessa di Dio, il respiro stesso di Dio, il soffio del Dio vivente, il figlio che nella carne umana è intronizzato e la distanza tra l'intimo di Dio, laddove il figlio è ritornato carico della condizione umana sua e nostra, e noi che siamo alle prese con le realtà di questo mondo, la distanza è ormai cancellata in virtù di questo, cancellata naturalmente, non tanto per banalizzare la vicenda, ma per coglierne il valore epifanico, il valore rivelativo, il valore sacro, una stretta che ci introduce nella vita di Dio, è il soffio della vita di Dio, è lo Spirito Santo che ci sigilla nella comunione con il Dio vivente, laddove il Figlio è intronizzato. È come una cucitura, passa il filo e stringe. Siamo stretti ormai nell'appartenenza a Lui, nella comunione di vita con Lui. E questo non in termini astratti, ma in virtù di quella novità che ormai ci coinvolge nella carne della nostra condizione umana, perché è nella sua carne glorificata che il Figlio ormai è introdotto nell'intimo di Dio e circola. Ecco, e dunque, vedete, siamo qui, la grande teofania, e di seguito la voce del Signore che man mano assume una intonazione sempre più didattica tramite l'intervento di Mosè, che a questo riguardo è strumento insostituibile. Prendete il capitolo 20. Vedete, alla fine del capitolo 19 Mosè scese verso il popolo e parlò. Dio allora pronunciò, capitolo 20, tutte queste parole. Dio allora pronunciò tutte queste parole, varim, le parole. E qui dal capitolo 20 fino al capitolo 23 il cosiddetto codice dell'alleanza. E il codice si apre con le 10 parole che noi chiamiamo i 10 comandamenti. Le 10 parole. Il popolo in ascolto riceve le parole. Noi li chiamiamo comandamenti, nel linguaggio biblico si chiamano parole. E la parola non è un comando del caporale, è l'atto comunicativo che realizza un rapporto di comunione vitale. Il Signore parla e parla, vedete, in modo tale che chi ascolta è in grado di rispondere, in quanto ascolta è in grado di rispondere. Tutta l'economia biblica, l'economia della storia è l'economia dell'ascolto, ma nell'ascolto, vedete, non c'è soltanto da dare soddisfazione alla curiosità o alla razionalità, nell'ascolto c'è questa esperienza interiore di un coinvolgimento vitale che ci introduce nell'intimo del Dio vivente, così come da parte sua abbiamo ricevuto la testimonianza di questo puntuale, capillare, radicale dono d'amore, la sua parola, le sue parole, ci sono le 10 parole, i 10 comandamenti, tutto poi quel che segue già è, come dire, anticipato in queste 10 parole. All'interno di queste 10 parole poi la prima parola è quella che già contiene anche le 9 che seguono, una miriade di precetti, 365 più 248 i rabbini, poi quanti sono? 618 o 43, insomma, quello che è, insomma 618 i precetti, ma tutto è rigorosamente unificato, dove anche il precetto più periferico, più spicciolo, più sembra banale, in realtà è la conferma di come l'iniziativa d'amore del Signore ci accompagna, ci segue, anzi ci precede, ci viene incontro sempre e dappertutto. Ci precede già, ci viene incontro. Il decalogo si apre così. Decalogo vuol dire 10 parole in greco. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù, il punto di partenza. Sempre questo. Io ti ho liberato, ti ho portato su ali di aquila, diceva precedentemente, ti ho fatto uscire dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Io sono l'unico per te. Questo è il segnale in base al quale viene illuminata la strada che riporta coloro che sono dispersi nelle periferie del mondo, prigionieri di chissà quali contraddizioni, verso la vita. Io sono l'unico per te. Tramite una relazione di vita. Vedete, non una relazione di vita perduta, ma una relazione di vita attivata. Non è il ricordo di una vita a cui gli uomini sono stati chiamati e che è stata rinnegata, ma tra me e te adesso è attivato un marchingegno tale per cui tu sei in grado di rispondermi, dice il Signore. Tu sei in grado di aderire a me. Sei in grado di entrare liberamente in relazione con la sorgente della la santità del Dio vivente. Tutto il cammino, dovunque si svolga nel tempo e nello spazio, è un cammino di santificazione, cioè di ritorno al contatto con il Santo. Anche santificazione o termini analoghi per noi sono piuttosto compromessi, perché noi pensiamo sempre a qualche personaggio che guarda verso il secolo futuro e che tiene un libro delle come si chiama, delle memorie eterne tra le mani, come capitano ovviamente ai nostri cadaveri. I nostri cadaveri, massime eterne, i nostri cadaveri si mettono in mano le massime eterne, non sono mai capito perché, massime eterne. Beh, insomma, santificazione è la strada della vita, la relazioni con le cose, relazioni con il mondo, relazioni con gli altri, relazioni col passato, relazioni col futuro, la vita piena, la vita, santificazione. E questa strada è aperta, tra me e te, dice. Non avrai altri dei di fronte a me. Di fronte a me vuol dire tu sei in faccia a me. In faccia a me. E tutto il resto. E vedete, il popolo è in ascolto, ma è bisognoso di incoraggiamento, di istruzione, tant'è vero che Mosè è qui impegnatissimo nel andare e venire. Prendete il versetto 18 del capitolo 20. Tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno, il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore, si tenne lontano. Allora dissero a Mosè: parla tu a noi e noi ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Mosè disse al popolo: non abbiate timore, Dio è venuto per mettervi alla prova e perché il suo timore vi sia sempre presente e non pecchiate. Il popolo si tenne dunque lontano, mentre Mosè avanzò verso la nube oscura nella quale c'era Dio. E il Signore disse a Mosè, e qui di seguito vedete, sfogliamo le pagine, capitoli 21, 22, 23, torneremo indietro solo per qualche momento, ma prendiamo il capitolo 24. Il codice dell'alleanza, questo è uno dei grandi codici legislativi. Sono tre codici legislativi nel Pentateuco. Questo è il primo, poi nel Levitico il cosiddetto codice della santità, e poi nel Deuteronomio, il cosiddetto codice deuteronomistico. Vabbè, cose che adesso non ci interessano tanto. Importante mi sembra è che riusciamo a cogliere sempre meglio come funziona questo meccanismo, questo ingranaggio, questo circuito dove circola la vita, abbiamo fatto questa Pentecoste, circola lo spirito di Dio, il soffio di Dio, la vita di Dio, non il ricordo di o un'ipotesi per quelli che obbediscono al nonno e non rubano la caramella. No, circa la vita di Dio. Circa la vita di Dio. Allora, capitolo 24. Adesso, qui, la celebrazione di un rito che serve a sancire l'alleanza che è stata impostata, è l'alleanza che può funzionare proprio perché c'è di mezzo il dono della legge da parte di Dio, e quella distanza superata da lui che si è fatto avanti e ha messo come lo stradino il segnale al posto giusto, quell'alleanza adesso diventa una strada aperta per corrispondere, per aderire, per introdurci, per salire, per raggiungere il contatto con il Santo, Dio vivente, la vita. E questo significa poi essere alle prese con tutto nel mondo, significa essere degli asceti che stanno appollaiati su una colonna, proprio l'opposto. Alleanza. Allora, aveva detto Mosè, a Mosè, capitolo 24: sali verso il Signore tu e Aronne, Nadab e Abiu, insieme 70 anziani di Israele. Voi vi prostrerete da lontano, poi Mosè avanzerà solo verso il Signore, ma gli altri non si avvicineranno e il popolo non salirà con lui. Si prepara adesso un'altra istruzione per Mosè, poi comprenderemo il significato, ma intanto vedete, bisogna istituire l'alleanza, L'intenzione da parte del Signore è stata dichiarata. Il dono della legge ormai è consegnato. Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose insieme e disse: tutti i comandi che ha dato il Signore noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore, vedete, c'è di mezzo un documento scritto. Poi si alzò di buon mattino, costruì un altare ai piedi del monte con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Mosè è sempre attivo, ma vedete che qui non è Mosè che rappresenta il popolo nella sua interezza qui deve esprimersi. Mosè è strumento che ha svolto il suo ruolo e continua a svolgerlo, ma è il popolo che deve assumere in pieno la posizione che gli compete in quanto interlocutore del Signore in un rapporto d'alleanza. Vedete che l'altare sta a rappresentare la presenza invisibile di Dio Santo. 12 stelle sono le 12 tribù, dunque segni rappresentativi di quella comunità che raccoglie tutti quelli che appartengono al popolo di Israele. 12 stelle per le 12 tribù di Israele. E quindi incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire l'olocausto e di sacrificare gioventi come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti, questo è l'atto mediante il quale viene sancita nel contesto di un sacrificio l'alleanza. Il sangue raccolto dalle vittime che sono state immolate viene messo in tanti catini, metà del sangue è versato sull'altare, l'altare rappresenta lui, il Dio vivente, invisibile e santo. Quindi prese il libro dell'alleanza, lo lesse alla presenza del popolo e dissero: quanto il Signore ha ordinato noi lo faremo e lo eseguiremo. Allora Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, l'altra metà del sangue, vedete, ed è asperso il popolo, dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Vedete che l'alleanza è sancita così: metà del sangue sull'altare, metà del sangue sul popolo, il popolo, non Mosè. Mosè è strumento, ma è il popolo in quanto tale, ed è questo il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Vedete che qui noi siamo proprio direttamente orientati verso quello che avviene nella Chiesa dei Tempi, dove è il sangue versato del Figlio che realizza quel rapporto di comunione indissolubile tra lui glorificato e rientrato nell'intimo del Dio vivente e alla destra del Padre, e noi che siamo ormai guidati lungo la strada che ci riporta alla vita che non muore più. Dunque ecco il sangue dell'alleanza. Un particolare, qui nel versetto 7 la risposta suona così: dissero, quanto il Signore ha ordinato noi lo faremo e lo eseguiremo. Così traduce la mia Bibbia, non so come traduce la nuova traduzione, come dice? Sì, infatti, perché noi, la vecchia traduzione voleva correggere: noi faremo e eseguiremo, leggo nella mia Bibbia, mentre invece il testo in ebraico dice: noi faremo e ascolteremo. Sì, ma come, prima uno ascolta poi fa? Qui invece vedete noi siamo già coinvolti in una situazione che è operativa, che implica immediatamente la comprensione intellettuale del messaggio che riceviamo, ma la concretezza del vissuto, ed è in questo contesto di operosità sperimentata, di concretezza vissuta, che allora ascolteremo. E l'ascolto non è avvenuto una volta quando abbiamo capito una cosa, ma l'ascolto è interno a tutto un itinerario di ristrutturazione o operativa e pratica del nostro vissuto. E quindi è l'alleanza che è impostata come un ingranaggio che man mano accompagnerà, movimenterà, provocherà, la storia futura del popolo di Dio in tutti gli ambienti attraversati, tutti i frangenti di una storia che per adesso qui non è possibile programmare. Faremo e ascolteremo. Di seguito, poi Mosè salì, dice qui, con Aronne, Nadab, Abiu e i 70 anziani di Israele, ed essi videro il Dio di Israele sotto i suoi piedi, vi era come un pavimento in latta di zaffiro, simile in purezza al cielo stesso. Interessante questo passaggio adesso, perché qui vedete, oltre all'ascolto c'è già l'anticipo di una visione, dall'ascolto alla visione, videro, ed è un anticipo rispetto a quella meta verso la quale comunque la storia del popolo dell'Alleanza è orientata, l'ascolto che è metodologia operante dall'interno del vissuto, nel contesto spazio-temporale della nostra esistenza umana, la storia del popolo di Dio, per la visione. E la visione serve qui a intravedere, una visione che intravede, serve qui a anticipare quella che sarà l'ingresso, l'accesso pieno e definitivo, là dove la vita del santo si sviluppa in tutta la sua inesauribile fecondità. Videro Dio sotto i suoi piedi, era come un pavimento in lastre di zaffiro, simile in purezza al cielo stesso, e contro i privilegiati degli israeliti non spese la mano. Essi videro Dio e tuttavia mangiarono e bevvero. Vederlo e partecipare a un banchetto. Mangiarono e bevvero. Vedete che qui di seguito, nel capitolo 24, leggiamo rapidamente, veniamo a sapere qual è il programma per il seguito della missione riservata a Mosè, che poi è missione orientata a accompagnare, sostenere, educare il cammino del popolo. Cosa succede? Leggo: il Signore disse a Mosè: sali verso di me sul monte e rimani lassù, io ti darò le tavole di pietra, la legge e i comandamenti che io ho scritto per istruirli. Mosè dunque deve trasferirsi sulla vetta della montagna e rimanere il tempo necessario per ricevere questi strumenti che qui vengono identificati con i termini che abbiamo appena letto: tavoli di pietra, la legge, i comandamenti che io ho scritto per istruirli. Dunque tutto l'armamentario che verrà poi al momento opportuno depositato in una cassa di legno che si chiamerà l'arca santa, non è l'arca di Noè, è l'arca nel senso di una cassa, ma è poi quell'oggetto che costituisce il punto di riferimento per la celebrazione del culto. E tutto quello che adesso seguirà dal capitolo 25 è manifestazione di come lui, il Dio vivente, ha predisposto gli strumenti che garantiranno il percorso della risposta che il popolo sarà in grado di affrontare per ritornare al sorgente della vita. Perché vedete, l'alleanza è impostata in virtù della legge, la legge donata da Dio al popolo, è lui che si è fatto avanti, è lui che è passato, per così dire, dalla parte del popolo impastoiato nelle contraddizioni di chi brancola nel deserto, è la legge, e adesso vedete l'itinerario della risposta che è aperto proprio in virtù del ponte che lo stesso ha costruito, è punteggiato da segnali ulteriori che sono predisposti come strumenti di garanzia che consentirà al popolo di non perdersi lungo il percorso, ma di essere costantemente confermato, rincalzato, rilanciato e anche eventualmente corretto, richiamato, rimproverato, qualora a proposito di quel percorso che sta affrontando, perché sia garantita la validità della risposta. Strumenti di garanzia. Su questo adesso non è il caso che stia a dilungarmi, perché vedete, il Signore fa il percorso in sé. Ha donato la legge e in più, vedete, ci ha messi in grado di ritornare a Lui e lungo il percorso ci mette a disposizione quei criteri di verifica che eviteranno possibili fenomeni di smarrimento. Tutto quello che riguarda il culto, di questo adesso non parliamo, tutto quello che avviene poi in rapporto a quella arca che contiene le tavole della legge, le tavole della legge, ma è tutto quello che possiamo senz'altro fin da adesso sintetizzare in questa prospettiva come il complesso di strumenti che garantiranno la correttezza del percorso che bisogna affrontare per ritornare alla sorgente, al santo. Strumento decisivo in questa prospettiva è il sacrificio, il santificio. Se invece di dire sacrificio, diciamo santificio, sono metodologie operative, metodologie tecniche predisposte appositamente per garantire il contatto con il santo. Il sacrificio, noi pensiamo a uno che rinuncia alla frutta, il santificio invece è il problema, è il contatto con il santo, è il contatto con la vita. Dato con la vita. La vita. Allora tutta una metodologia che è predisposta proprio per far sì che funzioni. E se no è tutto perduto, se no è tutta una barzelletta, se no è tutta una sciocchezza, se no è tutta una fantasia, se no uno se lo inventa, se lo sogna, no, invece deve funzionare. Esatto, succede. Beh, vedete. Qui adesso Mosè si alzò con Giosuè, suo aiutante, Mosè salì sul monte di Dio, agli anziani aveva detto: restate qui ad aspettarci fin quando torneremo da voi. Ecco, avete con voi Aaron e Hur, chiunque avrà una questione si rivolgerà a loro. E Mosè salì dunque sul monte, la nube coprì il monte. La gloria del Signore venne. Vedete, il capitolo 24 si chiude con questa epifania della gloria. La gloria del Signore venne a dimorare sul monte Sinai e la nube lo coprì per 6 giorni. Al 7° giorno il Signore chiamò Mosè dalla nube e la gloria del Signore appariva agli occhi degli israeliti come fuoco divorante sulla cima della montagna. E Mosè entrò dunque in mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte 40 giorni e 40 notti. quello che segue è quello che avviene durante i 40 giorni, i 40 notti. E poi durante quei giorni avvengono anche tante manifestazioni di scorrettezza, ma adesso di questo non parliamo. Entrate il termine gloria, altro termine, come sappiamo già in base a ben altre conoscenze, ben altri suggerimenti, uno dei termini biblici di grande rilievo, la gloria. La gloria è in questo caso il rivelarsi di Dio che attira. Rivelarsi di Dio che attira, anche se l'avanzata, che qui coinvolge in prima persona Mosè, in obbedienza alla gloria, sembra esporre una creatura umana a rischi estremi, ma è il cammino del ritorno al contatto con il Santo che è sostenuto da questo puntuale ascolto della legge, il discernimento della parola ascoltata, verificato il percorso nelle tappe dovute con gli strumenti di garanzia a cui accennavo poco fa, e in più vedete man mano che si procede l'attrazione provocata dalla gloria. La gloria attrae. La gloria afferra, assorbe, mentre si procede, sembra di procedere in maniera provata da innumerevoli motivi di stanchezza, ci sente faraginosi ed esposti a incertezze sempre più inquietanti, l'attrazione si fa sempre più travolgente, la gloria del Signore appariva, gloria. Abbiamo visto la gloria di Dio, dice il prologo del Vangelo secondo Giovanni, abbiamo visto la gloria di Dio. La parola divenuta carne, vedete, la parola divenuta carne, è la legge realizzata ed è la carne glorificata. Abbiamo visto la gloria di Dio. Torniamo indietro per un momento. A proposito del codice dell'alleanza, qui adesso io naturalmente non mi dedico alla lettura di queste pagine, testi molto studiati, questa legislazione come si è man mano configurata, in quale epoca, in quale contesto culturale, con quali apporti, una legislazione che implica elementi di ordine civile e penale, che implica questioni di morale sociale, che implica questioni invece propriamente relative al culto e rispetto di certe cose. Vedete, prendete il capitolo 23, qui come probabilmente già abbiamo avuto modo di dirci in altre occasioni, leggendo questo testo o in base a qualche richiamo adeguato, prendete nel capitolo 23 il versetto 4, ecco, per dire come funziona, no, la legge. Quando incontrerai il bue del tuo nemico o il suo asino disperso, glieli dovrai ricondurre. Non è interessante, perché non dice adesso vai dal tuo nemico e abbraccialo, ma dice vedi il bue, l'asino, riportali al tuo nemico. Poi dice, quando vedrai l'asino del tuo nemico accasciarsi su quel carico, non abbandonarlo a se stesso, mettiti con lui ad aiutarlo. Vedi, ad aiutare il tuo nemico, ad aiutare l'asino del tuo nemico. Perché vedi, se tu sei in conflitto con quel tale, l'asino non c'entra niente. Puoi essere risentito nei confronti del tuo nemico? Aiuta l'asino, perché l'asino non ce la fa a portare quel carico. Vedete, come qui in casi come questi che adesso appena abbiamo sfiorato, non abbiamo a che fare con una norma che dice, ecco, devi essere buono, gentile, generoso, così in astratto. Dice, vedi che l'asino che sta faticando tanto è creatura docile e obbediente a un disegno di misericordia che riguarda te e il tuo nemico quando ancora siete in conflitto tra di voi. Prendiamoci qua.
Per loro